Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Ed improvviso l'Italia si scoprì interventista in guerra. Questa è la sintesi dei titoli dei quotidiani di oggi, tutti o quasi tutti in favore dell'intervento militare italiano in Libia. In verità, proprio nel giorno in cui il Presidente del Consiglio Matteo Renzi frena invece sulla possibilità di intervento, cosa che provoca diverse critiche. Vi invito intanto a mandare i vostri SMS, a prenotarvi per le telefonate per la seconda parte di Prima Pagina, in cui appunto dialogheremo con voi, con il pubblico di Radio 3. Vediamoli questi titoli. Il Fatto Quotidiano, la retromarcia su Tripoli, La Repubblica, Tripoli, agite o l'ISIS arriva a Roma, mentre Renzi frena sull'intervento militare. Avvenire, le bombe dell'Egitto sul califfato libico. Il Messaggero, mandiamo in Italia 500.000 migranti. Questa è un'intercettazione dei terroristi dell'ISIS che appunto minacciano l'arrivo di decine e decine di migliaia di migranti. La Stampa, intervento in Libia, Renzi frena. Diverso il titolo del Sole 24 Ore, che invece va sull'economia. L'Europa gela tene, ultimatum sul piano UE, poi ne parleremo. Libero, Renzi scappa, ci salverà l'Egitto. Il Giornale, arriva l'ISIS, armiamoci. Il Corriere della Sera, pioggia di bombe egiziane sull'ISIS. Dicevamo interventisti, sì, in effetti i quotidiani puntano sull'intervento militare di difesa, c'è tanta roba oggi proprio in questa direzione, però io voglio partire da chi invece frena. Frena per esempio Lucio Caracciolo su Repubblica, che dice: le armi sono un regalo al califfo. Scrive Caracciolo: il califfo al-Baghdadi non potrebbe sperare di meglio. L'invasione armata di ciò che resta della Libia, condotta da crociati italiani, francesi e altri europei, e apostati corrotti, egiziani più arabi e africani vari. Eppure del nuovo sbarco sulla quarta sponda si discetta nelle cancellerie europee, nei palazzi dei monarchi e delle giunte militari arabe, con il discreto ma pressante incoraggiamento americano. Perché Caracciolo frena? Frena perché dice che il califfo al-Baghdadi non potrebbe sperare di meglio. L'invasione armata di ciò che resta della Libia, condotta da crociati, diciamo aprirebbe un'operazione di controguerriglia che diciamo farebbe veramente male all'Occidente. Soluzioni. Ma qualcosa si può e si deve fare. Prima di tutto non accendere nuovi focolai di guerra senza speranza di vincerla. Poi usare le leve finanziarie di cui ancora disponiamo per bloccare i flussi di denaro che arrivano ai gruppi armati. Operazione tutt'altro che impossibile. In terzo luogo, colpire i traffici che alimentano i miliziani, compresi i jihadisti che fanno riferimento allo Stato Islamico. Tra Iraq e Siria, gli americani hanno bombardato con qualche successo raffinerie e impianti controllati dal califfato. In Libia, le marine occidentali potrebbero affondare, prima che partano, le barche con cui i mercanti di esseri umani attraversano il canale di Sicilia, lucrando su migliaia di disperati. Un blocco navale di fatto, accompagnato da operazioni di forze speciali nei porti libici, infliggerebbe un colpo severo al piosceno dei traffici e alla cassa degli aspiranti emuli del califfo. Insomma, Caracciolo dice: andiamo con calma, con ordine, intanto freniamo le barche che arrivano. Su Avvenire, Marco Tarquinio invece si ferma sui cristiani che vengono ormai perseguitati quotidianamente dai terroristi in Libia. Scrive Tarquinio: rosso è il colore del sangue. ed è il rosso sangue di uomini quello che domenica è stato versato nell'acqua del Mediterraneo durante l'esecuzione di massa di 21 cristiani trucidati dai tagliagole che si sono autoproclamati soldati dello Stato Islamico in Libia, cioè di una fede ridotta a ideologia di sopraffazione e di morte. Rosso è il colore del sangue. E il rosso sangue è la vernice con cui un manipolo di autoproclamati soldati in guerra ideologica con chi afferma e difende la realtà naturale della famiglia ha simbolicamente attaccato una chiesa di Lecce e ricoperto il volto di una statua della Madonna. Non immaginavano costoro che cosa avrebbe evocato e quanto quel gesto pensato come insulto sarebbe diventato rosso segno di una violenza e di un'ingiustizia più feroce e più grandi e involontariamente simbolo di verità. Il sangue e la sofferenza dei figli, ovunque versato, ovunque provato, sono il sangue e il dolore della madre. Tarquinio poi rispolvera la bandiera della pace e dice multicolore la bandiera della pace. Ma da tempo quella bandiera multicolore non sta più nelle nostre teste e alle nostre finestre, anche se c'è ben poca pace nel mondo che, come continua a dirci Papa Francesco, è squassato da una guerra mondiale a pezzi. Quel po' di pace, però, ce la siamo fatta bastare, noi che possiamo. E però a nulla servirà sciorinare di nuovo le bandiere della pace se non sapremo concepire e far nascere una legge di pace nella giustizia e nella libertà. Se cioè non sapremo scriverla in tutte le lingue del mondo, quella legge, con lo stesso lessico e la stessa grammatica dei diritti e dei doveri, e soprattutto se non sapremo applicarla. Spezzando il commercio di armi e spezzando, con tutta la forza e la concordia necessarie, le armi oggi usate per schiantare la libertà, negare fraternità e uguaglianza, disgregare popoli, sradicare intere comunità religiose ed etniche. È davvero un bellissimo articolo, diciamo, che apre le porte del cuore, questo di Tarquinio. Dicevamo interventisti, abbiamo aperto appunto con chi frena, andiamo invece con chi attacca, soprattutto attacca Matteo Renzi per questo suo ondeggiamento, insomma, in qualche modo i ministri hanno annunciato una guerra che però in qualche modo il Presidente del Consiglio dalla sera alla mattina invece ha stoppato. Scrive Gianmarco Chiocci, per cominciare, sul Tempo, il direttore del Tempo. Armiamoci e partite per le crociate. La capriola di Renzi in meno di 12 ore su un tema un tantino delicato come l'intervento militare in Libia surclassa, ridimensiona, annienta qualsiasi altra performance precedente su promesse brutalmente smentite. Lo stai sereno Enrico Letta o al Berlusca sull'elezione del capo dello Stato è niente rispetto a ciò che il Premier, con codazzo di ministri mimetica, è riuscito a dire e a negare agli occhi del mondo del califfo che ha piantato le tende a sud di Roma. Se l'altro ieri Don Matteo annunciava l'entrata in guerra dell'Italia pronta a guidare un'operazione militare, lo stesso Don Abbondio ieri richiamava goffamente le truppe mandando in crisi il suo ministro della difesa, che aveva strombazzato la donata di 5.000 uomini per la campagna d'Africa, e soprattutto quello degli esteri, che per aver fatto da megafono ai propositi belligeranti del suo diretto superiore si è ritrovato con una fatwa personalizzata dei tagliagola islamici. E ancora altri giornali interventisti, Il Giornale, Alessandro Sallusti. La situazione è questa: se l'ISIS completasse la presa della Libia, tra non molto potrebbe accadere che dall'aeroporto di Tripoli decollassero indisturbati aerei militari e civili, non importa, con destinazione il cupolone di Roma, come del resto ampiamente annunciato dai capi del terrorismo islamico. Oppure un bel missile potrebbe essere lanciato più o meno a casaccio verso le coste europee. Le difese da scenari del genere sono due: la prima è occupare militarmente la Libia, sull'ipotesi ieri Renzi ha frenato, la seconda sta nella difesa. In questo caso tempi di reazione e capacità di fuoco diventano decisivi, vista la breve distanza che separa l'Italia dalla nuova capitale del terrore. E se negli anni scorsi avessimo tagliato meno le spese militari, certo oggi saremmo più tranquilli. Anche nel 2014 la sforbiciata maggiore, 500 milioni su 14 miliardi, l'ha subita il Ministero della Difesa, al quale spetta il record mondiale di tagli subiti negli ultimi 10 anni, meno 26%. Nello stesso periodo la Germania ha fatto segnare più 3,8. Al netto del costo dell'arma dei carabinieri, oggi destiniamo soltanto l'1% circa del PIL, la media europea è ben sopra il doppio, per proteggere il nostro paese. Siamo dunque un paese in disarmo che ha considerato e considera le sue forze armate un inutile costo. Quindi, al contrario di quanto sostiene Tarquini, chiude Sallusti, dopo anni di sventolio di bandiere arcobaleno, di buonismo e di criminalizzazione delle spese militari e delle aziende del settore, non facciamo paura a nessuno. Cioè, siamo già mezzi morti. E questa è però una visione abbastanza, diciamo, negativa. Mario Calabresi, direttore della Stampa, fissa invece il suo sguardo sulla improvvisa scoperta della vicinanza della guerra. Il titolo del suo editoriale è L'illusione che non ci riguardi. Scrive Calabresi: viviamo circondati dalla crisi. Facciamo finta che non ci siano, poi d'improvviso costretti dagli eventi, scopriamo che non esiste solo la crisi italiana. Da un paio d'anni ormai ci guardiamo l'ombelico, come se quello che accade fuori dai nostri confini fosse ininfluente, impegnati a dibattere esclusivamente di problemi di politica interna, caparbiamente chiusi nella nostra bolla. Adesso ci è venuta addosso la Libia, con tutto il suo carico di pericoli e destabilizzazione. L'abbiamo di fronte a casa, siamo più esposti alle ondate migratorie e al pericolo terrorismo, e le spiagge dove sono stati sgozzati gli operai egiziani si affacciano sul nostro mare. Ma finora, nel Parlamento, che urla e grida continuamente, dove da un anno si discute di legge elettorale, non abbiamo visto nessuno alzarsi per dire ad alta voce che dobbiamo occuparcene. Diciamo, nella via intermedia, ecco, tra interventismo e frenata, c'è invece il Sole 24 Ore, che ha ben due editoriali dedicate all'argomento Libia. Uno è di Gianandrea Gaiani, dice tutti i rischi di un autogol di un'azione militare. Gaiani in pratica pone delle domande. La prima è: sarà l'Italia a guidare la coalizione che muoverà a guerra lo Stato Islamico sul fronte libico? Il termine guerra è inusuale per la politica italiana, che non lo utilizza dal 1945, preferendogli la definizione missioni di pace, è stato evocato dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni. L'Italia è pronta a combattere naturalmente nel quadro della legalità internazionale. Mentre l'alto rappresentante per la politica estera e di difesa europea, Federica Mogherini, sembra animata dalle migliori intenzioni per la Libia, giovedì incontrerà a Washington il capo della diplomazia USA, John Kerry, e il ministro degli esteri egiziano, Sameh Shoukry. L'Egitto è oggi il paese dell'area che più si sta impegnando nella lotta all'ISIS, e l'offensiva aerea lanciata ieri dal Cairo contro le basi di Derna e Sirte come risposta alla decapitazione di 21 egiziani copti sembra solo l'inizio di una storia molto molto più lunga. Anche qui Gaiani dice offre delle soluzioni. Aspettare che il Consiglio di sicurezza dell'ONU lavori un po' più convintamente sulla Libia, che è un po' la posizione appunto di Renzi. Alberto Negri, sempre sul Sole, invece parla degli interessi italiani in Libia e ricostruisce anche un po' le vicende da Gheddafi in poi. Ricorderete che in fondo poi questo disarcionamento di Gheddafi fu voluto soprattutto da francesi e inglesi. L'Italia, per una questione di realpolitik, si accodò all'ultimo istante, ma in fondo il governo italiano, allora guidato da Berlusconi, non era così convinto, e forse qualche ragione l'aveva pure. Scrive Negri: possiamo fare a meno della Libia? Proviamo per una volta a chiederci il contrario. La Libia può fare a meno di noi? L'Italia è il maggiore importatore di petrolio e da qualche tempo l'unico destinatario del gas libico attraverso il Green Stream. Anche di questo devono preoccuparsi le fazioni libiche se vogliono contare su introiti sicuri per continuare a farsi la guerra. Per questo proteggono i terminali di Melilla dell'ENI, che non ha abbandonato il paese mentre i tecnici italiani lavorano alla piattaforma offshore. Ma la partita libica va ben oltre il gas e il petrolio di oggi. Persino per i jihadisti affiliati al califfato potrebbe risultare difficile fare in Libia quello che all'ISIS è riuscito in Siria, mettendo sotto controllo i pozzi dell'est ed esportando l'oro nero con i tubi clandestini in Turchia e in Iraq. La Libia ricava da gas e petrolio il 90% delle entrate. Senza queste risorse i capi delle milizie rischiano, come già accade a Tripoli, di non essere in grado di pagare le truppe, distribuire stipendi e importare la farina. Se si interrompe l'export energetico, l'unica alternativa per chi sta sbranando le risorse del paese è mettere le mani sulle riserve della banca centrale o del fondo per gli investimenti esteri. E questo è assolutamente da evitare anche nei nostri interessi. Continua Negri. Dobbiamo anche domandarci, nel momento in cui vogliamo giustamente difendere gli interessi italiani, quanto teniamo davvero la Libia nel senso uno Stato-nazione derivato dalla nostra occupazione coloniale del 1911. L'Italia aveva già dovuto rinunciare alla Libia come partner strategico quando la Francia e la Gran Bretagna, sventolando una risoluzione ONU sulla no-fly zone, decisero di bombardare le truppe di Gheddafi con il benestare degli americani e della Lega Araba. Era il 19 marzo 2011, nell'agosto precedente avevamo firmato con Tripoli un consistente trattato economico e di sicurezza, per di più accompagnato da una teatrale visita a Roma del dittatore libico. Ricorderete che piantò le tende Gheddafi a Roma, insomma, situazione abbastanza surreale, perlomeno per i nostri canoni di occidentali. Continua Negri, l'Italia allora fu costretta dalla Realpolitik a intervenire contro il colonnello, restando fuori c'era il rischio di perdere interessi consolidati nell'ex colonia dove alle imprese italiane il regime aveva assicurato appalti miliardari. Adesso cosa avviene? Adesso la Francia, facendo di nuovo appello all'ONU, si schiera con l'Egitto, appoggiato da Mosca nella guerra in Cirenaica, dove la Total ha i maggiori investimenti energetici e un suo campo petrolifero è stato attaccato qualche giorno fa da gruppi jihadisti. Henry Kissinger ripeteva che le nazioni non hanno amici o nemici permanenti, ma soltanto interessi. I nostri, con una spartizione in sfere di influenza, li stanno decidendo i nostri amici dell'ex Libia. Se va bene, ci resterà la Tripolitania. Insomma, non è insomma, fare una guerra per gli interessi. Adesso una delle vulgate è che Gheddafi venne disarcinato su volere di Sarkozy perché in qualche modo Gheddafi era pronto a svelare i finanziamenti che aveva concesso all'allora presidente francese. Naturalmente non ci sono ancora prove, forse non ci saranno mai di questa vicenda. Fosse così, in verità c'è stato in ogni caso un uso delle armi in Libia al tempo di Gheddafi sicuramente leggero. Il Messaggero riferisce di un rapporto riservato dei servizi segreti italiani, cui ci sarebbero delle intercettazioni ai terroristi dell'ISIS che dicono mandiamo in Italia 500.000 migranti. Scrivono Cristiana Mangani e Sara Menafra. Utilizzare migranti come arma psicologica contro i paesi che dicono di voler intervenire in Libia e quindi in particolare contro l'Italia è l'ultima minaccia di cui i miliziani dell'ISIS avrebbero parlato in alcune intercettazioni telefoniche. Per come la cosa è stata riferita agli apparati di sicurezza italiani nella conversazione, ritenuta più che attendibile, i jihadisti ipotizzano di lasciare andare alla deriva, dirette verso l'Italia, centinaia di barche cariche di migranti, non appena il nostro paese dovesse accennare un intervento armato sulla Libia. La cifra di cui si parla è 500.000 persone, la gran parte di quei 700.000 che sono stipati sulle coste in attesa di imbarcarsi. È una città grande come, diciamo, più di Firenze, ecco, per capirci, cioè, ci sono 700.000 persone sulle coste della Libia che vogliono venire in Occidente, per capire le dimensioni del fenomeno. Ancora scrivono le autrici, e l'obiettivo sarebbe quello di creare una nuova tragedia. Morti in mare, capitanerie di porto in affanno, senza la forza per salvarli. Un impatto devastante sull'opinione pubblica del paese. il nostro paese, l'Italia, considerato l'anello debole del fronte occidentale che finirebbe per condizionare le scelte politiche del governo più delle minacce di guerra all'Italia. Nella stessa pagina viene poi segnalato il caso siciliano, la Sicilia è al collasso, non ce la fa più a tenere i profughi che sono stati vengono spostati quotidianamente in altre regioni. Libero, Maurizio Belpietro, che con la proprietà di linguaggio che gli è propria è direttissimo: ecco chi ringraziare se abbiamo i tagliagoli alle porte. Sembra passato un secolo, invece sono trascorsi 4 anni e nonostante le pagine dei giornali dell'epoca si siano un po' ingiallite, le dichiarazioni sull'intervento militare in Libia stanno scritte lì, nero su bianco, ed è impossibile rimuoverle. Frasi nette, sicure come la traiettoria di un colpo di fucile, ma purtroppo sparate a casaccio, mentre invece i presunti esperti non conoscevano quasi nulla di ciò che si stava mettendo in movimento. Era l'inverno del 2011, ma nonostante fossimo appena a febbraio, per commentatori e politici era già primavera, e che primavera niente un po', niente di meno che quella araba. Le folle si rivoltavano e onorevoli giornalisti applaudivano spellandosi le mani, salutando il cambiamento, la democrazia, il trionfo della civiltà. Bisogna rileggerle quelle frasi perché dimostrano la miopia di chi da tempo si è eretta a guida del paese ad autorità morale e politica in grado di indicare la direzione di marcia agli italiani. Il più incredibile fu Eugenio Scalfari, il quale, nonostante l'età per la missione libica, si scoprì un gagliardo combattente. Alla vigilia dell'intervento NATO, voluto da Sarkozy e Obama, il fondatore di Repubblica non mostrava dubbi sulla scelta di bombardare Tripoli, sostenendo che si era di fronte a una svolta storica. Uomini e donne che reclamavano insieme pane e libertà. E Belpietro poi cita diversi intellettuali, diversi deputati, e in qualche modo sostiene che questa classe dirigente ha sbagliato tutto, perché in qualche modo ha spostato gli interessi italiani verso gli interessi franco-inglesi. In verità gli interessi di nessuno, perché la situazione adesso è veramente nel caos. La conclusione di Belpietro è che fu così che venne decisa l'operazione irresponsabile che ci ha portato ad avere un califfato alle porte di casa. Ora sapete a chi dire grazie. Ancora rimanendo a destra, meno come area, diciamo, di riferimento politico, Il Foglio, editoriale di Giuliano Ferrara, non più direttore del Foglio, ha passato la mano, come sapete, che titola La Nazione Brancaleone e le sue avventure. Armata Brancaleone, ha detto subito Beppe Grillo. Ecco, questo è il problema. Uno direbbe, a ci picchia, Sarkozy, Cameron e Obama ci hanno messo su questo casino in Libia. 4 anni fa, mica un secolo, hanno sventrato un tiranno bistrato e pensionato, noi riluttanti ma consenzienti. Adesso bisogna sbrogliarlo il caos alle porte di casa, mettere ordine. Infatti è sempre stata un'esagerazione ideologica parlare dei migranti come invasori, ma alla luce di quel che accade laggiù, sulla quarta sponda, i barconi e i gommoni spediti da noi con migliaia di persone assumono un aspetto sinistro. Ora li scortano i guerrieri avidi di guadagno e reclamano con i mitra i mezzi di trasporto della Guardia Costiera. E la gente ha paura, fobie si diffondono, si capisce. Il premier Renzi dice che non si deve passare dall'indifferenza per la Libia all'isteria, e si capisce anche questo, calma. Ma nella guerra tribale intestina si inserisce un elemento nuovo, la radicalizzazione nel segno del califfo, cioè di un progetto ambizioso che ha già radici territoriali e soldi in quantità, e si mostra parecchio intrattabile. Che fare? Siamo concentrati giustamente sulle decisioni dell'esecutivo, sulla specifica responsabilità del Consiglio Supremo di Difesa, sulle prerogative del Parlamento e del Quirinale. Non abbiamo la Costituzione più bella del mondo, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Tutto molto importante, figurarsi. Però c'è un dettaglio. La nazione. Le guerre, quando non si abbia la fortuna di considerarle peacekeeping o peace enforcing, due eufemismi gradevoli, sono un affare serio. Ci vuole quella che gli anglosassoni chiamano stamina, nel senso di fibra, capacità di resistenza, vigore. Bisogna che a scuola si dicano cose certe, si parli del principio di realtà, che il politico abbia il coraggio di nominare la parola forza subito dopo accoglienza e misericordia e pace. Nazione vuol dire popolo e classe dirigente, se escludiamo sangue e suolo. Le istituzioni devono essere rispettate, non raccontate a cazzotti e pernacchie. I giornali e le TV dovrebbero seguire una narrazione meno irenista, per non dire frivole. Così gli intellettuali, persino i letterati. Siamo pronti alla bisogna? Ditemelo voi. Per chiudere il discorso Libia, scelgo però Sergio Romano sul Corriere della Sera, il suo editoriale, che è figlio dell'equilibrio corrieristico ed è forse una via di mezzo tra tutto quanto abbiamo letto finora. È giusto che l'apparizione in Libia dell'ISIS, l'autoproclamato Stato Islamico, susciti le nostre preoccupazioni. È naturale che il governo, anche se il Premier dichiara che non è tempo di interventi, debba prendere in considerazione la possibilità di un conflitto. Il riferimento all'ONU è inevitabile. Ricordiamo che cosa accadde quando Berlusconi desiderava competere con la Gran Bretagna per l'ambito ruolo di alleato degli USA nella guerra irachena. Bastò una riunione del Consiglio Superiore di Difesa e un richiamo all'articolo 11 della Costituzione perché la missione militare italiana divenisse una paradossale missione di pace. Per chi voglia opporsi con le armi all'ISIS occorre un mandato internazionale. La Libia è certamente un problema italiano, ma è anche un problema mediterraneo e dell'Unione Europea. Francia e Spagna non possono attendere che venga risolto da altri. Una coalizione tripartita sostenuta da altri paesi dell'UE non sarebbe utile soltanto sul piano militare. Dimostrerebbe che l'Europa non è esclusivamente il luogo in cui si parla di euro, stabilità e crescita. È anche una patria da difendere. E questa è la posizione più che ragionevole di Sergio Romano sul Corriere della Sera. Rimaniamo sul quotidiano diretto da Ferruccio De Bortoli perché qui c'è un focus sulla Grecia e sull'Unione Europea che ha rifiutato la proposta del governo greco di Tsipras con la Grecia che ha contro rifiutato l'offerta dell'Europa. Cerchiamo di spiegarla sinteticamente, questa trattativa. La linea dell'Eurogruppo sul caso Grecia è chiara. I ministri delle finanze dell'Eurozona vorrebbero estendere il programma di aiuti attuale per 3-6 mesi e avviare contemporaneamente i negoziati per una nuova versione del piano, più morbida. Ma il governo di Atene ha respinto la proposta, appunto. Qual è la linea di Atene? La Grecia ha ribadito che non può accettare alcuna continuazione dell'attuale piano, dato che il governo di Tsipras è stato eletto proprio per abbandonarlo. La richiesta di Atene è quindi quella di avere più tempo per arrivare a un nuovo piano di supporto finanziario e pensionamento immediato del vecchio accordo con la Troica. Europa e Grecia si sono incontrati e dopo il vertice dei capi di Stato e di Governo, i ministri dell'Eurozona hanno proprio ieri dato ad Atene un ultimatum. La Grecia ha tempo fino a venerdì per accettare la proposta. Intanto però appunto Tsipras e il suo ministro dell'economia si sono ritirati intanto per cercare un'altra soluzione. Fino a venerdì ne vedremo, secondo me, delle belle. Intanto però possiamo raccontarvi, per la penna di Luigi Ofeddu, lo psicodramma di Bruxelles. È anche un pezzo relativamente divertente quello di Ofeddu. Un ammalato grave sta steso sul suo letto, ed è la Grecia appunto. Vengono chiamati a consulto 27 medici, l'Europa. Il più autorevole di loro, prima che la visita inizi, dichiara: Sono molto scettico sulla possibilità che le medicine sortiscano qualunque effetto. Mi spiace, ma questo paziente è un irresponsabile. Al termine della visita viene diffuso un comunicato medico. L'ammalato ha chiesto 6 mesi in più di cure. I dottori glieli hanno accordati a patto che lui si faccia prima passare la febbre e, se possibile, guarisca. Il paziente ha definito assurda e inaccettabile la terapia proposta e così ha scelto, dicono, l'eutanasia. Il malato in questione è la Grecia, il dottore autorevole è il tedesco Schauble, il comunicato medico è il titolo dei telegiornali. La Grecia respinge come assurde e inaccettabili le richieste dell'Eurogruppo. Ma è proprio così o quel rifiuto era già inevitabile nell'era diagnosi preventiva formulato dal medico più potente d'Europa? Chi ha bocciato chi? Può riuscire una trattativa se il medico già sulla porta indossa la giacchetta del becchino? Lo scetticismo tedesco era ed è comprensibile. I maligni dicono però che la Germania si è arricchita più di tutti rastrellando i balordi di titoli greci e che ora più di tutti teme nuove concessioni. Altri dicono che la Germania è solo il buon padre di famiglia, l'unico del condominio europeo. Anche su una guerra di parole, da qui a venerdì si gioca la sorte dell'Eurozona. La Grecia chiedeva tempo, non soldi, o 10 miliardi di risorse in più. Un ponte per scavalcare l'abisso del fallimento. Anzi, a sentire l'Eurogruppo, chiedevo un'estensione tecnica di 6 mesi del programma corrente, cioè il programma della troica che Tsipras considera cicuta. Ma ponte ed estensione tecnica sono parole profondamente diverse, anche come ampiezza di visione futura. L'Eurogruppo ha risposto sì ogni sui 6 mesi in più, ricordando ai greci la promessa di riaffermare il loro impegno inequivoco a onorare i loro impegni finanziari verso tutti i loro creditori. E la UE avverte Atene. Ogni nuova misura dovrà essere fondata, non mettere in pericolo la stabilità finanziaria. Traduzione. Tsipras si scorda il taglio dell'IRPEF, fiore all'occhiello delle sue promesse elettorali. Insomma, la situazione va incarognendosi e soprattutto mi vengono in mente tutti quelli che in qualche modo pensavano che Tsipras potesse piegare i tedeschi, che sono gente dura, come ben noto. Simpatici o meno, questa è un'altra storia. Vi ricordo sempre gli sms e la prenotazione per le telefonate che cureremo nella seconda parte del programma. Uscendo un po' dalle grandi notizie del giorno, ho scovato qua e là delle cose a mio avviso interessanti. Sempre sul Corriere della Sera, per esempio, c'è una bella inchiesta di Antonella De Gregorio sullo scientifico che batte il classico 5-1. Che cosa significa? Che in 8 anni il liceo umanistico ha perso la metà degli iscritti e si registra anche una impennata del linguistico. Insomma, in un mondo globalizzato, in effetti le lingue in qualche modo incidono, e come se incidono. Greco e latino piacciono di più al sud, e però il record è nel Lazio. C'è anche un dato singolare per il quale c'è una femminizzazione del ginnasio, quindi sono più le donne che si iscrivono al classico che non i maschietti. Altre cose, c'è un'intervista appunto di commento a questi dati all'ex ministro Berlinguer, croce e delizia per molti insegnanti italiani, anche molti studenti, e la domanda iniziale è anche questa divertente: onorevole Berlinguer, è finita l'epoca degli italiani popolo di poeti e intellettuali? E lui risponde: non direi, nel nostro paese sbattiamo ogni minuto contro la romanità, la classicità, non possiamo ignorare le nostre radici e il nostro presente, dobbiamo però penetrarli attraverso l'economia, i comportamenti, l'arte dell'epoca. Altra notizia che c'è solo sul Mattino di Napoli, in questo caso, ed è Maradona che perde un round con il fisco. La commissione tributaria gli nega il condono, il PIBE d'oro pagherà anche il ricorso. Firma Angelo Rossi: il fisco non fa sconti, Maradona perde il ricorso e deve pagare ancora. La commissione tributaria di Napoli ha rigettato il ricorso dell'ex campione che chiedeva di usufruire del condono del Calcio Napoli. Per Angelo Pisani, avvocato di Diego, nessuna sconfitta, solo una sentenza contraddittoria che riconosce pienamente le ragioni innegabili da noi sostenute. Beh, insomma, non si capisce però se la sentenza è, l'avvocato fa l'avvocato, giustamente, ma è evidente che la sentenza è stata penalizzante per il suo assistito. Maradona è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio pari a circa 15.000 euro. Nel giustificare la decisione, i magistrati hanno sottolineato la legittimità del diniego dell'agenzia a cancellare i debiti di Maradona come effetto della sanatoria a cui aveva aderito la società azzurra. Dico questo perché questo è un mio punto personale, da tifoso tra l'altro del calcio Napoli e anche di Maradona. Noi siamo troppo indulgenti verso chi evade le tasse quando queste persone sono nostri miti. Ecco, io non voglio essere indulgente nemmeno con Maradona. In prima pagina su Repubblica c'è, credo di averla vista solo qui, se non ho mancato gli altri giornali, le porte aperte del Quirinale. L'annuncio di Mattarella: il Palazzo della Presidenza sarà visitabile tutti i giorni da tutti, e questo è un atto, un grandissimo atto di democrazia, anche una cosa bella, diciamo. Ecco. L'aveva detto nel messaggio di insediamento il presidente Mattarella: garantire la Costituzione significa anche amare i nostri tesori artistici e ambientali. Scrive Tommaso Montanari: il verbo amare appartiene ad un vocabolario davvero lontanissimo dalla retorica corrente della valorizzazione, leggi mercificazione del nostro patrimonio culturale, perché il sottotesto è il brano del Vangelo di Matteo dove si dice che laddove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. È la stessa lingua della Costituzione che dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio della nazione, ma non per aumentare il PIL, bensì per favorire il pieno sviluppo della persona umana, articolo 3, attraverso lo sviluppo della cultura, articolo 9. Parole che oggi diventano concrete nell'annuncio che il Quirinale sarà aperto tutti i giorni agli italiani. Andiamo a cercarci la pagina dove il testo continua. E anche in questo simbolo della Reggia dei Papi, che diventa Reggia dei Cittadini, c'è un nesso profondo con la carta, con l'articolo 1 che ci vuole sovrani. Entrare nel Palazzo del Quirinale significa camminare sulla cresta sottile del vertice dell'arte barocca, quando Roma era per l'ultima volta la capitale artistica del mondo. Nemmeno i palazzi apostolici del Vaticano possono sfoggiare un appartamento di Stato delle dimensioni della solennità del nesso costituito dall'immensa Sala Reggia, oggi detta Salone dei Corazzieri, e della contigua Cappella Paolina, separate e unite da un portale di marmo degno di una basilica, disegnato da Carlo Maderno, autore tra l'altro della navata e della facciata di San Pietro, e scolpito dal dimenticato ma bravissimo Taddeo Lantini. In questi spazi straordinari, che sfociano in una serie infinita di sale e gallerie, Paolo V Borghese riceveva gli ambasciatori, circondato dalle figure dipinte dei seguaci dei due grandi rivoluzionari del primo Seicento, Annibale Caracci e Caravaggio. Ma il Quirinale non è solo una scenografia piena di specchi, reali e metaforici, è anche il contenitore di una sterminata raccolta di opere d'arte e di un'importantissima serie di arredi. Non c'è davvero alcun bisogno di pensare di trasformare questo luogo unico in un museo, perché è già un meraviglioso racconto del nesso profondissimo tra nazione italiana e patrimonio culturale. Bisogna solo farlo parlare ed entrarci da sovrani. Ci verrà perfettamente naturale. Buona notizia sicuramente anche per chi abita a Roma, ma anche per chi una visita a Roma la fa. Altre notizie, diciamo, in giro per i giornali, forse la extra Libia ed extra Grecia, l'altra notizia del giorno politica è, c'era Regala il Foglio, perché con un'intervista a Graziano Del Rio, uomo forte di Renzi nel governo, che rilancia in qualche modo il patto del Nazareno, o cerca almeno di rilanciare. Dice Del Rio: fare le riforme insieme, scrivere con l'opposizione le regole del gioco è un successo di sistema, un successo per tutto il paese. dice Del Rio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Dunque è un peccato che qualcuno abbia considerato chiuso, finito il patto del Nazareno. Noi continuiamo a pensare che si possa modificare la Costituzione e che si possa approvare la nuova legge elettorale con la più larga maggioranza possibile. Intanto, annota il Foglio, ieri Matteo Renzi ha manifestato apprezzamento per le parole di Berlusconi sulla Libia. Sapete che Berlusconi ha aperto, diciamo, all'intervento militare e al sostegno al governo eventuale in caso di intervento. Forza Italia intanto manda messaggi ambivalenti al governo e al Partito Democratico, allusioni ringhianti e mezzi sorrisi, pare. Dice Del Rio, il senso di responsabilità manifestato dall'opposizione sulla politica estera, che nel caso specifico della Libia richiede iniziative ragionate e non isteriche, è un segnale positivo, ma non ha niente a che vedere con il meccanismo delle riforme e il loro percorso parlamentare. Il patto del Nazareno è stato chiuso non da noi. Ma senza Forza Italia il percorso delle riforme si fa più complicato. L'ultima settimana in Parlamento è stata durissima, con le sedute notturne, le urla, i frizzi, risponde Del Rio. Ma alla fine il test è passato, il PD è determinante. Abbiamo un debito nei confronti del Paese. Sono 30 anni che si parla delle riforme, a noi abbiamo promesso che le avremmo fatte. Ora non possiamo permetterci di non mantenere la parola. Se Forza Italia partecipa è meglio, ma se non partecipa noi andiamo avanti comunque. Il Cavaliere è sicuro che si andrà alle elezioni anticipate con il Consultellum e Del Rio. No, questa legislatura finisce nel 2018. Sicuro? Sicuro. Anche Angelino Alfano è d'accordo. Con Alfano condividiamo tutti gli obiettivi di governo. Negli ultimi giorni a Montecitorio pare che qualcuno tra gli uomini di Forza Italia abbia continuato a votare con la maggioranza. Può darsi, risponde Del Rio, che qualcuno abbia votato per noi, ma io conto di più l'assenza di Forza Italia dall'aula. Mi farebbe piacere che non fosse così, che si potesse votare insieme. Vedremo, ma non dipende da noi. E quanto è poi ai responsabili, diciamo gli scilipoti che anche pare Renzi o il Partito Democratico sta raccattando per tenere in piedi il governo, risponde Del Rio, non abbiamo bisogno di stampelle, semmai il sistema paese avrebbe bisogno di collaborazione tra le forze politiche, ma per collaborare bisogna essere in due. Noi, lo ripeto, vorremmo il consenso più ampio possibile, anche quello del Movimento 5 Stelle. Quanto alla ripresa economica, dice Del Rio, ci sono segnali incoraggianti che arrivano dall'analisi delle previsioni di crescita. Per la prima volta da molti anni l'Italia può ripartire e sarebbe un peccato non agganciare la ripresa per via di incomprensibili schermaglie parlamentari. Senza stabilità non c'è la ripresa? No. E infatti è per questo che non si andrà a votare. Questa è una legislatura destinata a durare. Noi faremo le riforme, dice e chiude Del Rio, che sembra molto deciso, ad oggi vedremo le reazioni del centrodestra a questa riapertura teorizzata del patto del Nazareno, che in verità sembra bello morto e sepolto in qualche modo. Altre cose di politica interna non importanti oggi non si segnalano. Se permettete una digressione leggera, invece, notizia che è soltanto sul Garantista, mezzo secolo fa, cioè un compleanno, nasceva il Piper, storica discoteca romana, storico locale della Dolce Vita qui a Roma, e che nasceva proprio nell'Italia bigotta e democristiana. L'articolo a firma di Luciano Lanna racconta come a Via Tagliamento si diede convegno il meglio del beat musicale italiano, l'Equipe 84, i Dick Dick, Renato Zero, Caterina Caselli, Patti Bravo. E questo locale portò in sé una grandissima rivoluzione dei costumi che ancora oggi segna il nostro paese. E adesso vi dico un'ultimissima cosa che mi sembra, diciamo, molto, molto carina, prima della pausa naturalmente, poi ci ritroveremo dopo con voi, con le telefonate, con gli sms. C'è Massimo Gramellini sulla Stampa che invece segnala questa storia incredibile. Colpito da malore durante una vacanza ad Alghero, il dottor Gaetano Marchese ha rifiutato il ricovero nel vicino ospedale di Sassari e si è fatto dare uno strappo fino a Palermo dall'elicottero del 118 siciliano, di cui è direttore. Incredibile davvero. A tra poco.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Scrivete in tanti, Io ho qui davanti decine e decine, forse centinaia di SMS, alcuni critici, altri invece costruttivi, altri ancora che chiedono delle cose. Ad esempio, quale quotidiano pubblica articolo di Montanari sul Quirinale? È Repubblica. Maria Laura invece critica Mattarella in qualche modo, perché dice Quirinale aperto non è questo che si chiedeva, lo si voleva non più sede della presidenza perché i costi attuali sono scandalosi. È vero che sono alti, scandaloso forse un po' troppo, ma è anche vero che già Napolitano, che è un presidente che io non amo personalmente, quindi, ma ha tagliato abbastanza un po' i costi, sono percorsi lunghi. Io non credo mai che i costi della politica possano essere tagliati come di qualsiasi cosa, possono essere tagliati in tempi rapidissimi. Intanto mi accontento del fatto che sia stato aperto il Quirinale, poi col tempo vedremo anche se si riuscirà in qualche modo a ridurre le spese di gestione. Poi ancora la Libia in qualche modo è al centro della vostra attenzione. C'è anche qualche critica ai nostri giornali, perché c'è, diciamo, un po' un ondeggiamento. Per esempio Nicola scrive che le uniche analisi razionali mi sembrano quelle di Lucio Caracciolo e due analisti del Sole, e tra i politici la posizione più ragionata mi sembra quella di Renzi. Pronto?
Buongiorno, Giorgio Zaninelli da Bolzano.
Buongiorno.
Dunque, allora, dopo la minaccia dei cavalli cosacchi che si abbeverano in piazza San Pietro, potremmo trovare anche i cammelli. Dunque, mi sembra un po' ridicolo sentir minacciare, ma sono sempre i soliti che minacciano, l'arrivo di orde invasori che arriveranno in Italia e che si prenderanno il potere. Non riesco a capire sinceramente da che punto si possa partire per una simile affermazione. Ho capito comunque che il Ministero della Difesa o della Guerra, perché la guerra l'abbiamo fatta in questi ultimi 10-15 anni, è sempre in mano alla destra. Capisco anche che la destra deve supportare le industrie, produrre un missile da sparare. Viene venduto poi a qualche milione di euro.
Non mi sembra che però Roberta Pinotti, il ministro della difesa, sia una donna di destra, anzi viene dal Partito Comunista. È una donna molto... Il governo che diede il via libera alla guerra in Kosovo era un governo guidato da Massimo D'Alema, che era
infatti io il Partito Comunista di una volta non lo vedo più, vedo solamente un partito di centro, un partito democristiano, forse un partito di nuovo cristiano di destra. Capisco comunque che le industrie devono lavorare, però per farle lavorare forse non è il caso, come a Bolzano, di produrre soltanto carri armati e blindati. Si può produrre dell'altro. L'auto Melara potrebbe anche stare ferma. È chiaro che ci sarebbero delle persone che rimarrebbero a casa, ma riconvertire le industrie sarebbe altra cosa che fare la guerra. Grazie, buongiorno.
Grazie a lei. Credo che però, almeno nelle dichiarazioni che si vedono, si sentono e si leggono, c'è un interesse di difesa in questo caso e non di attacco alla Libia. Poi, che per carità, cioè, questione di punti di vista, però credo che nemmeno nessuno si preoccupi del fatto che l'ISIS possa governare l'Italia un tempo. Sicuramente però l'ipotesi che ci siano attentati terroristici da fermare in qualche modo in maniera preventiva è più che concreta. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Franco.
Buongiorno Franco.
Senta, io volevo intervenire a proposito della crisi libica.
Sì.
E vorrei una volta tanto, stamattina per la verità i giornali cominciano a mettere qualche cosa, che fosse data a Cesare quel che è di Cesare.
Sì.
Perché noi fino al 2011, mi sembra che nel 2010 le statistiche dicono che i migranti in Italia furono 4.000.
Sì.
E
adesso non ricordo il numero preciso, era sicuramente un numero inferiore.
Primavera araba, voluta per interesse, perché siamo noi che abbiamo creato la trappola, noi Occidente, il signor Sarkozy e Obama hanno voluto la guerra in Libia. Berlusconi, che se ne dica, fu l'unico ad opporsi a questa cosa e invece fu obbligato da Napolitano, che era veramente il capo del governo italiano, a entrare in guerra. Ieri sera finalmente a porta Vespa ha svelato come durante una manifestazione teatrale, precisamente al Teatro dell'Opera di Roma, tra il primo e il secondo atto ci fu una riunione, una specie di gabinetto di guerra, in cui di fatto Berlusconi fu obbligato, diciamo, a dare il suo assenso a partecipare a queste operazioni.
Grazie.
E questo è il regalo che ci hanno fatto questi signori.
Guardi, io più in generale, al di là del retroscena, ho una opinione personale che adesso vi dico. Noi abbiamo in Italia discusso 20 anni intorno alla grandiosità o meno di Silvio Berlusconi, cioè questo uomo si è amato o si è odiato in qualche modo. Si è spesso definito un genio, molte volte una specie di incapace. Ora, al di là di questo, però, io inviterei tutti davvero, gli italiani, a pensare che di uscire un po' dall'Italia e a ragionare sugli ultimi 20 anni di leadership mondiali. Noi abbiamo avuto nel mondo leader davvero modesti, lo dico senza paura di essere smentito. Cioè, vogliamo parlare di Bush, vogliamo parlare di Sarkozy, vogliamo parlare della stessa Merkel che continua a in qualche modo ad affamare l'Europa? Nessuno esce fuori dall'orticello dell'interesse personale. Abbiamo avuto questi leader modesti, lo stesso Obama che ha sbagliato tutto sulla politica estera, la primavera araba è stata gestita malissimo, ed è un mondo che da questo ventennio esce peggio, ma al di là di Berlusconi. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, sono Paolo da Pisa.
Buongiorno Paolo.
Le ho scritto ieri un messaggio sulla questione della terra dei fuochi.
Sì.
Perché ero rimasto un po' perplesso sulle questioni che lei aveva discusso in conversazione con quel signore.
Sì.
Perché non ho capito, mi sembrava un po' surreale la sua conclusione. Cioè, allora, il pentito è stato smentito, come ormai succede quasi una volta al mese. I fusti non c'erano, ma i veleni c'erano, no? I veleni si sa che c'erano. Ora però la sua conclusione è che, d'accordo con i tecnici, i veleni non sono più velenosi. Non si capisce da cosa cavolo deriva questa cosa.
Guardi,
io le dicevo, no mi scusi, finisco velocemente. Io le chiedevo soltanto, ma il piccolo dubbio che possa essere questa notizia benevola, ottimista, sul fatto che la terra dei fuochi poi in fondo non è così infuocata, ma è semplicemente ci hanno messo un po' di mercurio, chissà, cose che poi possono anche far bene. Volendo, non è che comincia così la campagna dell'Expo, l'Expo che diventerà una grande manifestazione spettacolare per il Made in Italy, quindi il cibo, non il cibo che va dato in maniera uguale, in maniera non inquinata, ma il cibo come mercato, il cibo come qualcosa che si vende per denaro, no? Per cui poi se ne ricava soldi, se ne ricavano affari. Non è che comincia così la campagna per l'Expo, non è che viene questo piccolo dubbio, le dicevo, le aggiungevo con una certa malizia, nelle stanze dorate di Panorama, perché poi lei mi dice che non è berlusconiano, però vive e campa in un giornale pagato da Berlusconi.
Beh,
no?
Questo ne possiamo parlare,
ora
se
questo,
vuole.
Insomma, no, ne possiamo
perché
parlare,
secondo lei, no guardi, aspetti, no, però adesso faccia parlare anche me, Faccia parlare anche me, scusi.
Non cambia nulla.
No,
non
se permette, guardi.
Comunque, volevo dire, la prima domanda volevo soprattutto. Non è che ci sia una campagna appunto...
Lei fa un po' di confusione.
Ripulire, ripulire il Made in Italy, ripuliamolo. Sì. Ma i veleni, le industrie del nord, ci hanno portati o no?
Ma assolutamente sì, ma guardi, non, con me sfondo una porta aperta. Allora, siccome ha messo molta carne a cuocere, le rispondo punto per punto. L'idea che sia il dipendente a essere pagato dal padrone e non il dipendente a far arricchire il padrone è un'idea sbagliata, secondo me. Non è l'operaio della Fiat che guadagna grazie agli Agnelli, a Marchionne. Sono Marchionne e gli Agnelli che guadagnano grazie all'operaio. Così vale anche per i giornalisti. Mi dispiace, non è che lo scrittore che scrive per una casa editrice è schiavo della casa editrice, è lo scrittore che esprime il suo pensiero attraverso una casa editrice e quella casa editrice guadagna grazie a quello scrittore. Quindi questa idea per la quale i giornalisti sono venduti, stipendiati, tutto quanto, è anacronistica, è proprio antica, mi dispiace. E poi l'idea che, insomma, io capisco che c'è il preconcetto, basta leggere e vedere quello che ho scritto e detto in questi anni e uno si accorgerà, ma non perché uno non possa essere berlusconiano, io non lo sono, ma non vuol dire che uno non possa esserlo, diciamo, non cambia niente, ma non lo sono, fine del discorso, basta controllare. Detto questo, sulla Terra dei Fuochi c'è il Corriere del Mezzogiorno, che è l'inserto campano del Corriere della Sera, c'è una intervista di Gianluca Abate al professor Massimo Fagnano, che è la persona che ha indagato sulla Terra dei Fuochi. Lui dice che solo il 2% della Terra dei Fuochi è inquinato. La domanda, se è fatto molto rumore per nulla, lui risponde, significa sostenere il falso. Le parole vanno pesate bene. Abbiamo scritto che quei terreni sono a rischio, non inquinati. È diverso. Il problema della Terra dei Fuochi non è nei suoli agricoli e nelle coltivazioni. Lo sappiamo da sempre, ce lo dice da anni anche la Commissione europea. Cosa c'entra l'Europa? C'è un organismo, il Rapid Alert System for Food and Feed, al quale chiunque può inoltrare avvisi sui prodotti contaminati. Ha analizzato, questo centro europeo, 40.000 segnalazioni dal 2012 ad oggi. E sa quante di queste denunciano la Campania? Poche? Domanda l'intervistatore. Zero. Non è mai stato trovato alcun prodotto agricolo della regione contaminato. Questi sono dati scientifici. Non stiamo discutendo di teoria, ma di pratica. Poi, tutto il resto, se è per rilanciare il Made in Italy, sono opinioni rispettabilissime. Il fatto vero, e ci sono i dati scientifici italiani ed europei, non soltanto italiani, possiamo presumere che al Ministero della Salute siano tutti dei truffatori, va bene, allora pure in Europa sono tutti truffatori, la Terra dei Fuochi, i prodotti della Terra dei Fuochi sono prodotti sani. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Giusto e telefono dalla provincia di Cosenza.
Buongiorno, Giusto.
Allora, una piccola premessa, poi le faccio una domanda, e se mi consente anche una riflessione velocissima alla fine. Sì. Allora, la premessa è questa, io come cittadino italiano sono contrario alla modalità e come stanno svolgendo in Italia proprio tutto l'iter delle cosiddette riforme, sia quella elettorale sia quella del Senato, perché per me sono l'anticamera proprio di un potere totalitario. Okay. Però la domanda è questa. In una eventuale dichiarazione di guerra, con queste riforme, è solo la Camera o il Senato viene completamente anche esautorato da questa funzione? Okay. Perché secondo me il rischio è molto grave, cioè è una materia talmente delicata che necessita veramente una ampia discussione e tutto quanto. E di questo, per esempio, quello che ho letto, di questo non c'è nessun
certo, cetto, certo, è legittimo.
Allora, soprattutto in materia di politica estera. Se posso avere questa risposta, perché secondo me invito veramente chi è delegato, insomma, alla votazione a prenderla proprio in considerazione. Un'ultima cosa, la volevo ringraziare perché ieri mi ha sollecitato sulla riflessione sul buonismo e su ciò che è buono, perché veramente meriterebbe molta, ma molta più discussione.
Grazie davvero. Guardi, io le dico questo, faccio una premessa anch'io, a me queste riforme non piacciono, ma non per che io penso che siano un po' confusionarie, a partire proprio dalla legge elettorale, credo che la classe politica italiana, perché poi questa riforma, capiamoci, la legge elettorale non l'ha scritta Renzi da solo, l'ha scritta insieme a Berlusconi appunto, no? Quindi l'hanno fatta insieme, poi è stata ripudiata da una delle due parti in causa, ma noi italiani sappiamo benissimo qual è la legge elettorale migliore, è quella per i sindaci. Cioè nella pancia del paese tutti noi quando andiamo a votare per il sindaco siamo contenti, e invece la politica è riuscita ancora una volta a complicare le cose. Io che mi occupo solitamente di queste cose qui, devo ricordarmi i vari sbarramenti e quello che entra così e poi il primo della lista che è nominato e poi forse le preferenze, cioè un macello. Se avessimo adottato semplicemente e banalmente la legge per i sindaci, saremmo forse tutti più felici e anche più partecipi. È vero che c'è un rischio autoritario con queste riforme, naturalmente poi l'autoritarismo si esprime attraverso le persone più che attraverso le regole, secondo me. Sono riforme che concedono un potere illimitato al governo, su questo non c'è discussione. Nel caso di un'eventuale guerra, sì, sarebbe anche il Senato a dover dare un parere non vincolante, da quello che appunto si evince dalla bozza. Devo dire anche un po' superfluo, perché proprio perché ci sarebbe una maggioranza schiacciante nei due rami del Parlamento, appunto a proposito di rischio autoritario, queste riforme renderebbero le Camere abbastanza marginali dal mio punto di vista. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, mi sente?
Sì, sì, la sento benissimo.
Buongiorno, Carlo da Campobasso. Sì. Lei ha letto poco fa la notizia, il commento di Massimo Gramellini dalla sì. sua rubrica Buongiorno sulla sì. stampa. Possiamo ben dire che ora ci sono, c'è da una parte chi va a Palermo utilizzando un volo di linea, come il nostro Presidente della Repubblica, e chi dall'altra parte invece utilizza un elicottero da 118, un burocrate, un funzionario, non ho ben capito chi, che usa l'elicottero del 118. C'è un Presidente della Repubblica che nomina un suo collaboratore e che dice subito che non percepirà alcuno stipendio per il suo servizio. E dall'altra parte ci sono invece centinaia, quasi migliaia forse, fra poco, sì. ex consiglieri regionali che percepiscono un vitalizio, non si sa a che titolo.
Beh, quello dei vitalizi è uno scandalo tutto italiano.
Possiamo dire a questo punto che le persone sobrie che regolano la nostra nazione si possono contare fra poco sulle dita di una mano. E dall'altra parte c'è tutto questo marasma, questa... Lei diceva sì. che per l'Italia la politica bisogna, mi sembra di aver capito, bisogna aspettare, ci vuole tempo e cose. Non sono d'accordo.
Sì, guardi, se fosse... Carlo, grazie a lei. Guardi, purtroppo l'Italia è molto complicata, è un paese molto complicato, che ha troppe leggi. Naturalmente... Io mi aspetterei, per esempio, perché dico, anche ieri l'ho detto, i comportamenti individuali sono fondamentali. Cioè, mi sarei aspettato da questi consiglieri regionali, per esempio, beccati con le mani nella marmellata di prebende, di vitalizi, di somme di vitalizi. C'è stato il caso appunto di Mario Capanna che ha litigato poi con Giletti in televisione, ma mi sarei aspettato da loro un atto unilaterale di restituzione di questi soldi. Non c'è bisogno di fare leggi, perché le leggi poi vengono fatte spesso per essere aggirate. Temo che per esempio i diritti acquisiti di queste persone difficilmente potranno essere messi in discussione. Poi, per carità, ma magari, rispetto alla storia dell'elicottero, e chiudo, guardi, l'elicottero sardo-siciliano e il volo di linea invece preso dal Presidente dimostrano una cosa, che in Italia non c'è da combattere soltanto o esclusivamente la mala politica. Noi abbiamo una mala burocrazia, che forse è un cancro anche peggiore, però abbiamo preso ormai l'abitudine di prendercela soltanto con i politici, il che per certi versi è anche giusto, perché loro dovrebbero rappresentare il modello di questo paese, e purtroppo troppe volte non lo sono. Però c'è una burocrazia in questo paese, e ripeto, anche individualmente, dobbiamo tutti in qualche modo dare di più. Pronto?
Sì, pronto, dottor Puca, buongiorno.
Buongiorno.
Massimo, la chiamo del Veneto, buongiorno. Sì. Buongiorno, senta, ma io guardi, un'osservazione e poi una domanda a lei. Sì. Ieri ho seguito, come suppongo tutti, i telegiornali, mi ha colpito l'intervento del nostro presidente del Consiglio Non Levo Renzi riguardo appunto questa minaccia, chiamiamola minaccia, se poi sarà una minaccia, no? Lo vedremo insomma. Sì. E ho ascoltato, posso condividere più o meno le sue parole, ma in modo particolare mi ha un attimino fatto riflettere la chiusura del suo intervento, sì, quando lui ha detto: nel resto d'Europa gli attentati sono stati compiuti da persone del posto, quindi suppongo persone
nate e cresciute nei paesi dove ci sono stati gli attentati, sì, sì.
Certo, ecco, quindi io volevo chiederle, ma perché io come cittadino, benché io ho modo di confrontarmi quotidianamente con persone musulmane, ce ne sono bravissime persone anche nella mia città, che lavorano, che contribuiscono alla crescita del paese, eccetera, eccetera. Però per quale motivo, secondo il suo punto di vista, io devo essere tranquillo, ok, quando all'interno del mio paese comunque ci potrebbero essere persone, d'accordo, che vivono la loro religione in maniera estremista e quindi compiere atti sconsiderati. Cioè mi ha colpito la sua leggerezza, quindi sì, non so se sono io ad essere poi diventato troppo estremista, quindi a cadere anche nella banalità, ok, del fatto che poi posso essere preso per un... oppure lui che la sta pigliando un po' alla leggera, così, ma, chiusa. Grazie
a lei. Guardi, io credo che lui faccia il suo mestiere, in qualche modo cerchi in qualche modo di tranquillizzare il paese. Devo dire che la tensione palpabile ce l'abbiamo tutti, non soltanto lei, e questo credo sia un fattore umano, naturalmente. Quando vedi che Parigi che è una città tranquilla, bella, normale, occidentale, viene sconvolta da attentati, ma non puoi stare tranquillo, la natura ti porta ad essere in qualche modo attento e anche un po' scoraggiato. Questo mi sembra come dire, è proprio la natura dell'uomo, ecco. Detto questo, credo che per fortuna, e anche qui mi dispiace, una risposta a tutti i dietrologi: noi abbiamo bisogno di servizi segreti che lavorino bene, che spostino la loro attenzione su, appunto, sul terrorismo islamico. Devo dire che qualche anno che dico che forse dovrebbero lavorare anche sulla criminalità organizzata, mafia, camorra, 'ndrangheta, cosa che già fanno in qualche modo, perché è il modo migliore per combattere questi fenomeni, perché poi le mafie sono sempre terroristi, sono di altro genere, ma lo sono. Non dimentichiamoci gli attentati che sono stati fatti dalla mafia, anche uccidendo persone, come dire, civili, nel senso che non partecipavano alla lotta antimafia. E noi abbiamo bisogno di intelligence, dobbiamo investire in quello e non dobbiamo più scandalizzarci se qualcuno dice abbiamo bisogno di 007. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Stefano Bernardi, chiamo da Bobbio.
Buongiorno Stefano.
Volevo chiederle se grosso modo sa di quanto aumenta la popolazione mondiale ogni giorno.
Guardi, a memoria non me lo ricordo, so che è tanto però. Guardi.
Le statistiche dicono un milione di persone in quattro giorni e mezzo,
sì,
vuol dire 81 milioni all'anno, vuol dire un'Italia e mezza ogni anno in più.
Certo.
No, bisognerebbe anche affrontare l'argomento del concetto di redistribuzione, di densità di popolazione. Trovo bizzarro come ci fermiamo a degli epifenomeni come appunto gli sbarchi e non capiamo che se non facciamo una politica demografica intelligente, praticamente, come posso dire, rendendo più consapevoli le donne, il rapporto uomo-donna che è terrificante nei paesi del terzo mondo. Non a caso il Papa infatti aveva accennato al discorso della paternità responsabile per la prima volta, anche quello è stato bypassato a una velocità terribile. Lo dico perché, diciamo... se guardiamo i consumi, un bambino, un italiano medio nella speranza di vita consuma come 145 volte una persona del Bangladesh. Quindi il mio vicino di casa che ha due figli in realtà ha a casa 290 persone del Bangladesh. Ecco, se non capiamo tutto questo, secondo me non ne usciremo mai.
Guardi, dire, Stefano, intanto la ringrazio, ma con me sfonda una porta aperta. Poi naturalmente la premessa di tutto il discorso sugli esodi di migranti è questa, cioè se finché non riusciremo a portare sviluppo lì, sarà impossibile fermarla questa orda che arriva, perché è una questione di sopravvivenza. Tra dare da mangiare a mio figlio e pensare di intraprendere un viaggio della speranza per trovare i soldi per dare da mangiare a mio figlio, io parto, non c'è discussione, cioè non c'è discussione su questo. E poi le politiche, però è anche vero che pensiamo all'Africa, tutti i soldi, o spesso i soldi che sono arrivati dall'Occidente all'Africa, poi sono finiti nell'acquisto di armi. Cosa è importante nel mondo, secondo me? Creare quello che dice lei, creare delle élite, una classe dirigente che in qualche modo possa educare i popoli, o comunque, non dico educare con una brutta parola, ma sicuramente insinuare nei popoli un senso di giustizia e di equità. Volevo leggervi un po' di SMS. Intanto Emilia Zonda da Varese: ma io non capisco come fa l'ISIS a essere così diffusa, chi li ha addestrati, armati, vestiti, come fanno a essere così organizzati? Mi sembra che siamo tornati a quando i militari tedeschi di Hitler avevano occupato tutta l'Europa. Ma quanti sono? Quanti sono è un numero complicato da stabilire. Sono sicuramente alcune decine di migliaia. Il numero non si può stabilire, perché a parte che arrivano sempre nuovi adepti anche dall'Occidente. Certo che sono addestrati. Sono addestrati perché hanno mutuato, diciamo, gli istruttori militari di Al Qaeda, l'hanno in qualche modo assunti. C'è anche qualche occidentale, diciamo, vecchio alla guerra che in qualche modo è arrivato lì e li ha appunto armati ed educati alla guerra. Allora, Floriana: smentisco Puca, i giornalisti devono obbedire alla politica della testata. Montanelli lasciò il giornale di Berlusconi o no? Allora, non è vero che i giornalisti devono obbedire alla politica della testata. I giornalisti possono decidere di stare in un giornale perché in quel giornale trovano la loro libertà, per esempio. Possono stare in quel giornale perché sono... Si sentono liberi, o semplicemente perché coprono un'area di pensiero che altri giornalisti non coprono. Faccio un esempio: Massimo Fini sul Fatto, un giornalista considerato conservatore in qualche modo, filo islamista, ma è sul Fatto, scrive spesso in controtendenza, anzi sempre in controtendenza rispetto alle cose che scrivono gli altri, da Travaglio in giù, ma cioè è lì, quindi non deve obbedire affatto alla politica della testata. Montanelli lasciò il giornale di Berlusconi, in un certo senso fu costretto a lasciare il giornale di Berlusconi, però anche questa è un'altra storia. C'è un editore, l'editore dà un indirizzo politico, se in quell'indirizzo politico uno ci si trova, ci sta, se non ci si trova, se ne va. Nel mio caso personalissimo, devo dire che Panorama è sempre stato indipendente. I direttori di Panorama hanno sempre goduto di un'assoluta autonomia, non mi risultano, diciamo, grandi problemi, e si vede perché il giornale spesso è in controtendenza rispetto alle idee di Berlusconi. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Agostino e sono di Genova. Mi riferisco a quanto lei ha letto, la dichiarazione di Del Rio, che trattava del problema, diciamo, dell'incomprensione tra il PD, sì, e le opposizioni. Ecco, a me pare, non so se anche a lei sembra, sì, che il PD da un lato sembra aperto ad accogliere i contributi delle opposizioni, però di fatto poi gliele boccia tutte. No, mi riferisco agli ultimi episodi recenti, sì, in cui i 5 Stelle hanno avanzato un emendamento che voleva promuovere, cioè, l'obbligatorietà della discussione delle leggi di iniziativa popolare, no? E sembrava una cosa tranquilla, non particolarmente impegnativa da parte del PD, nel senso che avrebbe tolto autorità al suo modo di operare, ma è stata bocciata. Quindi, sì. E in più è stato addirittura introdotto una modifica per cui per le leggi di iniziativa popolare non bastano più 50.000 firme, ma ce ne vogliono il triplo, sì. 150.000.
Guardi, lei coglie un punto sicuramente. Le riforme non si fanno di parte, sono riforme istituzionali, sono riforme di tutti. Quindi almeno credo, ma questo è proprio un fatto di buon senso secondo me, bisogna cercare l'accordo con una parte importante dell'opposizione. Se te le fai da solo, crei le condizioni per le quali quelle riforme non vengono amate da circa metà del paese. È proprio un atto secondo me corto da un punto di vista del pensiero, perché l'Italia è di tutti e le riforme sono di tutti. Poi certo bisogna andare avanti contro l'ostruzionismo, però quando tu vedi che metà Parlamento è fuori dall'aula, forse fermare per qualche tempo i motori per cercare di superare le impasse, dare anche un segno visivo al paese di cordialità tra le parti politiche, avrebbe fatto un buon servizio appunto all'Italia. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Senta, io volevo chiederle due informazioni rispetto al discorso che ha fatto poco fa con l'ascoltatore che mi ha preceduto sulla Terra dei Fuochi. Sì. Lei ha detto che un istituto, non ho capito neanche quale, ha trovato zero prodotti inquinati.
Sì. È l'Istituto Europeo dell'Unione Europea.
Benissimo, magari se ci dice anche quanti ne ha analizzati, noi...
C'era scritto 40, guardi, ritrovo l'articolo e glielo dico.
Sì, mi scusi, ma ho un'altra domanda. Lei ha detto che su questa base possiamo dire che i prodotti della Terra dei Fuochi sono sani.
Sì.
Ecco, mi chiedo e le chiedo, ma i bambini della Terra dei Fuochi fanno parte dei prodotti della Terra dei Fuochi o no? Perché non mi sembrano sani.
Guardi, io sono un bambino della Terra dei Fuochi, quindi cresciuto un po', ho tutta la mia famiglia lì, che abita lì, quindi se vuole le porto. Che significa non sono sani? Mi perdoni. Certo che cresciamo in un contesto malato e brutto, e anche brutto visivamente. Io sto facendo un altro discorso, non è che sto difendendo quelli che inquinano, però per carità, io sto dicendo banalmente che quei prodotti sono sani perché è dimostrato scientificamente. Voi volete dire il contrario perché avete nella testa che non sono sani. C'è la scienza che dice che sono sani e c'è per forza voi dovete dire che non sono sani. Tutto il resto sono discorsi laterali, come si cresce, dove si sta, le brutture, la camorra, fa tutto schifo, va bene? I prodotti sono sani, lo dice la scienza. Voi siete scienziati? Avete le prove contrarie? Portatele per favore e io vi darò ragione. Non potete ragionare sempre in termini di retroscena. Dietrologia, no, la scienza dice che quei prodotti sono sani. E per favore, smettetela, smettetela. Pronto? Pronto? Non c'è nessuno. Intanto leggo Luca che scrive da Cagliari. Un pentito disse che anche in Calabria una nave, insomma è scritto un po' così, dicevano fosse affondata con materiale radioattivo, ma poi si scoprì inesistente. Mi ricordo perfettamente la nave era a largo di Paola, in provincia di Cosenza, e quell'anno, per 2 anni, il turismo di tutta la zona ne ha risentito. Poi quella nave non aveva materiale radioattivo. Questo è il mestiere italiano, diciamo, della dietrologia. Anche in quel caso la gente ha fatto la fame 2-3 anni, i turisti, gli alberghi, i ristoranti, perché nessuno ci andava in vacanza, perché c'era la nave radioattiva. La nave non era radioattiva, non lo era anche in quel caso. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Sono Alessandra, ho sentito tutta la sua conversazione, le sue risposte, e mi ha dato un input, sono andata a tirare fuori la bandiera della pace, l'ho messa alla finestra. E spero che questo mio atto sia copiato non solo a Roma ma in tutta Italia. Era tanto che conservavo questa bandierina, a dire la verità me ne ero quasi dimenticata, ma poi ho sentito questa sua dichiarazione così, e l'ho fatto molto volentieri. Spero appunto che sia seguito. Solo questo volevo dire.
Grazie per la sua testimonianza, cosa le fa onore. Anche io vorrei appunto che insomma crescessimo tutti un po' più in pace. Io insomma, qui nessuno vuole la guerra. Poi gli italiani sono, come si sa, un popolo pacifico e pacifista nella sua grande parte. Il problema è se ci attaccano. Io questa idea di un po' di paura ce l'ho anch'io, devo dirlo, cioè l'idea che appunto uno giri per strada, abito vicino al Vaticano e possa accaderti qualcosa. Ripeto, spero in molto, in tanto lavoro di intelligence. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Maria Elena, chiamo da Cogoleto in provincia di Genova. Sì. Senta, la mia domanda è molto breve. Il presidente Mattarella ha mandato un messaggio di cordoglio a Crocetta per la morte della piccola Nicole. Ma non era meglio mandarlo ai genitori di Nicole? Lo manda a Crocetta, che è il governatore della Sicilia e il massimo responsabile della sanità. Ha cambiato assessori a tutto spiano, consulenti a spese enormi, non solo, ma poi Crocetta non lo si può criticare perché lui tira fuori la sua omosessualità, chi lo critica è un omofobo. Grazie.
Questo però, devo dire, il finale non mi convince, nel senso che non è che si critica o non si critica qualcuno, se è omosessuale o non omosessuale, eterosessuale o tutte le varianti possibili, diciamo. No, non credo che sia questo. Non si critica Crocetta, invece ricordo un libro che è stato anche in classifica per molto tempo, di Pietrangelo Buttafuoco, che sulla Sicilia, appunto, in cui c'è una critica spietata invece alla giunta Crocetta. Sì, comunque... concordo che forse un atto pubblico era più da indirizzare alla famiglia di Nicole. Credo che però, come d'uso in genere per il Quirinale, ci sia stata sicuramente una iniziativa privata, diciamo, al telefono, una telefonata alla famiglia di Nicole, che magari questo presidente non ha voluto rendere pubblico proprio per la riservatezza che gli è propria. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Luciano e telefono da Torino. Ho notato, questa mattina proprio sono andato a controllare, che nella statistica di Reporters Sans Frontières noi siamo per la libertà di informazione al 50° posto giù di lì, mentre invece prima eravamo, quindi siamo tra il Nicaragua, l'Honduras, eccetera, sotto tutte le grandi potenze.
Dietro il Burkina Faso l'ho studiata, quindi sono pronto, diciamo.
Ma questa mattina c'è una novità, perché ieri Battista sul Corriere diceva una cosa, il 70° posto, invece saremmo, se ho letto bene, al 50°, 52, evviva. Detto questo, la mia domanda è questa, a voi giornalisti, ma vi immaginate, credete, siete sicuri di essere in una nazione dove la libertà di informazione non esiste? Punto interrogativo. Oppure invece una gran bufala, quella di Reporters Sans Frontières, politicamente scorretta, farlocca, ideata non si sa bene da che cosa, eccetera, eccetera. Questa è una mia domanda semplice, perché voi dovreste protestare su questa, se siete convinti che la libertà c'è, protestare energicamente e dire è una gran cretinata, penso io, che leggo molte cose, eccetera, eccetera. Però io non
grazie, guardi, le dico la verità, appena uscita questa classifica, io sul mio profilo Facebook ho postato appunto un commento a questa classifica, che trovo francamente risibile, le dico la verità. I Reporters Sans Frontières fanno un gran lavoro, mi sembra che però queste classifiche vengono fatte un po' come capita. E ho letto che tutto dipende dal numero di querele che vengono fatte ai giornalisti italiani e dalle minacce, queste sì, serie, che la mafia impone o produce verso i giornalisti. Però secondo me la classifica andrebbe ribaltata, cioè se la mafia minaccia i giornalisti è proprio perché i giornalisti sono liberi e quindi dovremmo essere il primo posto in classifica. Nei paesi come che ci precedono, tipo il Burkina Faso o il Niger per esempio, lì i giornalisti non parlano mai perché ci sono giunte militari, colpi di Stato, c'è il pensiero unico e quindi naturalmente non ci sono denunce verso i giornalisti, ma perché i giornalisti a loro volta non denunciano. L'Italia è un paese molto libero da questo punto di vista e per fortuna che lo è. Noi ci vediamo domani con Prima Pagina e grazie mille per l'attenzione.
Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.